Ed è arrivato il momento del dibattito. Do intanto il benvenuto a Francesca Rodesino che mi ha raggiunta. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutto il pubblico.
Il tema di oggi, mentre negli spazi di informazione, non soltanto nostri, ma di tutto il mondo, i riflettori sono puntati a seguire gli aggiornamenti ora dopo ora, riguardanti la tregua, gli accordi di pace, il ritorno degli ostaggi, per porre la fine al conflitto israelo-palestinese, noi in questa mezz'ora di dibattito vogliamo provare a interrogarci sulle divisioni interne al mondo ebraico, divisioni che si sono acuite negli ultimi 2 anni di guerra e di governo Netanyahu all'interno di un rapporto molto complesso fra ebraismo, una parola che già in sé contiene una forte polisemia, fra poco ci arriviamo, sionismo, Stato di Israele, critiche o accuse al governo israeliano che vengono a coincidere o fatte coincidere con l'antisemitismo. Lo facciamo alla luce dei sempre più intellettuali ebrei che hanno preso pubblicamente le distanze e condannato duramente il governo israeliano, da David Grossman a Aaron Bregman a Ilan Pappé, fino alla scrittrice storica francese Annie Cohen Solal, nata in una famiglia ebrea algerina, che, intervistata negli scorsi giorni sul Manifesto, ha usato le seguenti parole: ci sono mille modi di essere ebrei, ci sono anche purtroppo dei fanatici al potere su tutti i fronti, ma come agire? Oggi, non inganniamoci, per il popolo ebraico sarà necessario affrontare un vero e proprio scisma. È giunto il tempo di svelare le nostre irrimediabili divergenze.
Dichiarazioni forti, un tema molto delicato, molto sensibile, su cui vogliamo provare a riflettere con due ospiti ed è un grande piacere averli con noi. Buongiorno, per cominciare, Valentina Pisanti.
Buongiorno.
Valentina Pisanti è ordinaria di semiotica all'Università di Bergamo, da anni studia il rapporto tra linguaggio, memoria ed ebraismo. Nel 2020 aveva scritto I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe, mentre nel suo ultimo libro, pubblicato quest'anno da Bompiani, lei appunto ha intitolato Antisemita, una parola in ostaggio. E tra l'altro sul nostro canale Cultura potete trovare un articolo dedicato proprio a questo libro. E saluto e ringrazio anche Gad Lerner. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Giornalista delle principali testate italiane, ha ideato e condotto vari programmi di informazione televisiva per la RAI, per la 7. L'anno scorso ha pubblicato Gaza, odio e amore per Israele, per Feltrinelli, ed è stato tra i firmatari di un appello contro la pulizia etnica a Gaza, in Cisgiordania, promosso da Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace e Laboratorio Ebraico Antirazzista. Da poco è nelle librerie, con un suo nuovo libro che si intitola Ebrei in guerra, dialogo tra un rabbino e un dissidente scritto con Riccardo Di Segni.
E per partire con il nostro dibattito, partirei proprio da quest'ultima pubblicazione di Gad Lerner, un dialogo con il medico rabbino Riccardo Di Segni, a capo della comunità di Roma, il risultato di un dialogo privato vostro, Gad Lerner, che avete deciso di rendere pubblico in questo momento, in cui esordite, no, con questa domanda: gli ebrei sono in guerra anche tra di loro? È una domanda che noi, rivolgiamo a lei, Gad Lerner.
È stato il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, a preconizzare, anche sulla base delle lacerazioni interne alla società israeliana che hanno preceduto il massacro del 7 ottobre 2023, la possibilità concreta di una guerra civile ebraica. Questa è l'espressione che ha usato, ricordando che nella storia se ne ricordano varie altre. Sentivo ipotizzare uno scisma, scismi nella storia millenaria dell'ebraismo non ne ricordo, ma molte eresie sì, e molte frantumazioni. E mi viene da dire, per fortuna, che un dissenso ebraico si è manifestato anche sulle modalità della reazione al 7 ottobre scelta dal governo di estrema destra israeliana, assecondata da alcune componenti significative della società israeliana, ma per fortuna non da tutte. Mi viene da riparare, diciamo, le mie scelte dietro alla citazione di uno storico, un giovane storico israeliano, ormai famoso in tutto il mondo, Yuval Harari. Credo che non si tratti di un ebreo osservante, ma nei giorni scorsi ha detto: può darsi che Israele garantisca a se stessa la sicurezza e la supremazia nel Medio Oriente, ma lo farà al prezzo, ammesso che ci riesca, lo farà al prezzo di determinare una catastrofe spirituale di quelli che sono stati i pilastri millenari dell'ebraismo, della diaspora e successivo alla distruzione del Tempio.
Valentina Pisanti, sappiamo, l'ebraismo significa molte cose. È al tempo stesso una religione, una cultura, una nazione, si parla di Stato ebraico. Ci può spiegare questa polisemia e come queste diverse accezioni, questi diversi termini e aspetti della parola possono coesistere e invece in che misura sono entrati in collisioni?
È molto difficile definire che cosa sia l'ebraismo, nel senso che per taluni l'aspetto determinante è quello religioso, per altri si tratta di una discendenza biologica, per cui uno non può sottrarsi dall'essere ebreo se i suoi genitori o uno dei genitori lo è. Per altri ancora è una questione anche prevalentemente culturale, per cui ci si riconosce in una tradizione di pensiero, indipendentemente dal proprio grado di adesione all'aspetto praticato della religione. Però c'è una quarta accezione, se vogliamo, che è quella che è stata spinta molto fortemente negli ultimi decenni dai governi di estrema destra israeliani, ormai al potere da, appunto dall'inizio degli anni 2000, che riporta la definizione di ebraismo interamente nei confini del sionismo e della identificazione totale con Israele, ovvero riportare l'identità ebraica all'identità israeliana, il che peraltro è in netto contrasto con molte delle definizioni, tra cui quelle sostenute da queste stesse persone, di antisemitismo, come una delle caratteristiche dell'antisemitismo essendo una scorretta e indebita identificazione dell'ebraismo con Israele. Però sono state queste le politiche di questi ultimi anni e sono state anche sostenute da molte istituzioni della memoria statunitensi ed europee che sempre di più hanno portato a identificare interamente l'identità ebraica con quella israeliana. Ed è lì che si constatano queste fratture quasi scismatiche di cui stiamo discutendo oggi. Non so se siano scismatiche nel senso, appunto, capisco l'obiezione di Gad Lerner, però è vero che la contrapposizione è fortissima tra coloro che non accettano questa identificazione dell'identità ebraica con, tra l'altro non solo con Israele, ma con le scelte politiche dei recenti governi israeliani, da una parte, e quelli che invece assecondano la tendenza e anzi sono disposti anche a perdere per strada alcuni ebrei che, avendo espresso un dissenso radicale rispetto a queste politiche israeliane, vengono tacciati di non essere dei veri ebrei.
Questa parola portata in campo, scisma, è molto forte, no? Fratture insanabili, disegni, parlava di guerra civile ebraica. Però lo scisma dal punto di vista religioso è una domanda che dovremmo rivolgere forse a un teologo o a uno storico delle religioni, ma è ipotizzabile immaginare uno scisma all'interno del mondo e della religione ebraica così come è stata per la storia della cristianità e del cattolicesimo, oppure si intende per scisma uno sviluppo più sul piano di una frattura culturale profondissima e forse insanabile, Gad Lerner?
Se fosse presente alla nostra conversazione il rabbino capo di Roma Disegni, con il quale ho dialogato, e mi ha sorpreso che lui abbia, diciamo, aperto un confronto, sia pure aspro, con dei dissidenti come noi. Anche Valentina Pisanti ha firmato quel documento, no alla pulizia etnica, e ci furono richieste di espulsione dalla comunità, addirittura di scomunica. Invece lui ha voluto, come dire, creare un ponte di confronto e di discussione. Ma se chiedessimo al rabbino, escluderebbe nella maniera più assoluta che ci possa essere uno scisma, perché l'ebraismo, nella sua storia millenaria, è sempre stato policentrico e non ha mai avuto una gerarchia. Lui stesso, che è rabbino capo della comunità di Roma, quindi forse la principale autorità religiosa ebraica in Italia, quello che tiene i rapporti con il Vaticano, non può esercitare, diciamo, un magistero vincolante su nessuno di noi, è un nostro pari. Questo, meno male, mi viene da dire, ha consentito a noi, nonostante appunto le accuse, non siete veri ebrei, non siete degli traditori, di esercitare una funzione critica che io credo sia provvidenziale, che sia provvidenziale nel tentativo, che non so se riuscirà, scongiurare una identificazione che va per la maggiore in giro per il mondo. Gli ebrei sono tutti come Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich. Naturalmente non è così. Quello che permane, ma che non è immaginabile che si risolva per via scismatica, non ci sarà un concilio di rabbini che determinerà una strada o l'altra, è l'eterna dicotomia contenuta nel messaggio della Bibbia, tra essere il racconto della storia di un popolo piccolissimo, che è sempre rimasto piccolissimo. Oggi gli ebrei in tutto il mondo sono 15 milioni di persone su 8 miliardi di abitanti del pianeta, ma quella storia, parla al mondo intero, la storia della speranza della redenzione, della liberazione dalla schiavitù, i codici morali contenuti nelle tavole della legge consegnate sul Monte Sinai a Mosè dal Signore Dio, sono diventati, diciamo, e questo spiega secondo me anche l'attenzione esasperata che c'è intorno ai crimini perpetrati da Israele nella guerra di Gaza, sono diventati codici morali assunti da miliardi di persone che non sono ebrei, ma che alla Bibbia guardano in quella dimensione. È quello che noi vorremmo salvare.
Tra l'altro, in questo policentrismo di cui parlava Gad Lerner, che da sempre caratterizza la storia dell'ebraismo, ricordiamo che ci sono anche gruppi di ebrei ortodossi che sono antisionisti, sono per esempio presenti
Sì,
molto negli Stati
molto
Uniti.
esigui, ma ci sono.
Infatti, immagino e che vedono nello Stato di Israele addirittura una forzatura rispetto alle sacre scritture, Gad Lerner.
Oh, questo è già prima della nascita dello Stato di Israele, i sionisti che lo idearono, che credettero nella possibilità di realizzarlo e che poi effettivamente lo realizzavano, erano ebrei non osservanti che per radicarsi nella Palestina in cui dall'Europa e soprattutto centro-orientale erano emigrati, dovettero infrangere tutte le normative rabbiniche, altrimenti seguendole non si sarebbe mai fatto un insediamento e poi uno Stato. Il sionismo religioso è un fenomeno successivo, ne discuto molto con il rabbino Di Vegni, perché oggi i rabbini tendono a interpretare in chiave religiosa, provvidenziale, il ritorno a Sion. Anche se Jabotinsky, anche se Ben-Gurion, anche se Golda Meir erano degli ebrei che mangiavano carne di maiale e non rispettavano il riposo del sabato, inconsapevolmente stavano lavorando per il disegno divino. Oggi il sionismo religioso ha diversi volti, perché c'è quello per me pericoloso, che vuole dare una interpretazione letterale del diritto divino a possedere quella terra e a espellerne gli altri abitanti, i palestinesi, cioè. Quindi il sionismo religioso ha una declinazione anche violenta, fanatica, quella dei coloni, per intenderci. Mi piacerebbe che i nostri rabbini prendessero le distanze in maniera più esplicita da questa che io trovo una deturpazione del messaggio biblico.
Beh, ogni guerra è anche una guerra di parole. Antisemitismo è una delle parole che più bruciano, possiamo forse dire così da questo punto di vista. Una parola in ostaggio, così lei la definisce nel suo ultimo saggio, Valentina Pisanti. Allora, di chi è ostaggio e quali sono gli interessi in gioco?
Antisemitismo è ostaggio evidentemente di coloro che pensano di utilizzare strumentalmente questo termine per dare più peso, più ragione alla posizione che incarnano. Nella fattispecie ciò che è accaduto sempre negli ultimi decenni è stato che questa parola è stata estratta dal lessico, dagli usi comuni, dalla naturale evoluzione che ogni termine lessicale ha, per cui i significati cambiano e si caricano delle accezioni di volta in volta più frequenti, più impiegate, e invece è stata presa in carico da diverse istituzioni che fanno capo e che sono allineate all'agenda dei governi italiani di estrema destra per cercare di modificarne artificialmente il significato, riportando il senso di principale nucleo semantico della parola antisemita sul versante dell'antisionismo, ovvero facendo collassare il concetto di antisemitismo su quello di antisionismo. Operazione speculare a quella di cui parlavo prima, e cioè di riportare l'identità ebraica, portarla a identificarsi con il nazionalismo, l'etnonazionalismo del governo israeliano attuale. Ecco, questo è successo attraverso una serie di fasi che ho provato a ricostruire nel mio libro, ma l'importante è capire dove si arriva con questa logica, che peraltro è una logica che sta prevalendo a livello istituzionale e governativo. Questa trasformazione del significato del termine antisemita è stata portata avanti con determinazione da organizzazioni come l'Anti-Defamation League, Simon Wiesenthal Center e altre organizzazioni ufficialmente preposte alla lotta contro l'antisemitismo, ma di fatto sempre più alleate, sempre più appunto allineate con l'agenda israeliana, per poter tacciare di antisemitismo chiunque si esprime in maniera molto radicale contro le politiche israeliane. Questo è avvenuto, questo processo diciamo è stato coronato nel 2016 da questa organizzazione che è l'AIRA, International Holocaust Remembrance Alliance, che ha sancito l'equiparazione di fatto tra antisemitismo e antisionismo con una definizione molto contestata da tutti o quasi tutti gli storici e gli esperti di questi argomenti, e che ciò nonostante è stata integrata negli ordinamenti giuridici di vari paesi. Oggi è in discussione in Italia con questo decreto legge Gasparri che, se dovesse passare, introdurrà nel nostro ordinamento italiano giuridico questa equiparazione, che diventa uno strumento penale per perseguire chiunque cada in alcune delle fattispecie di questa definizione, fattispecie che di fatto coincidono con la retorica antisionista più accesa.
Posso inserirmi
Ma certo, assolutamente.
Sulle ultime parole di Valentina Pisanti, senza interromperla? Sì. Perché lei ha citato l'Anti-Defamation League, che è una importantissima, forse la più potente organizzazione statunitense, poi a diramazioni internazionali, che vigila sull'antisemitismo da molto tempo. Ebbene, questa primavera è successo che il governo israeliano convocasse una conferenza mondiale per il contrasto dell'antisemitismo e che l'Anti-Defamation League, il suo presidente, decidesse di non parteciparvi perché Perché il governo israeliano, facendo i suoi calcoli di convenienze politiche, a questa conferenza aveva invitato anche esponenti politici dell'estrema destra europea, che erano stati in passato negazionisti, della Shoah e che erano, dichiaratamente e apertamente razzisti. Questo per dirvi che è un ginepraio che, all'interno, diciamo, del mondo ebraico c'è questa, lacerazione. Tentare di, ridurla come farebbe, io spero che non entri mai in vigore, che non venga approvato dal Parlamento italiano, quella proposta di legge di un ex fascista, Maurizio Gaspari, il quale, come dire, si ripulisce la coscienza adesso stabilendo che chiunque faccia una critica accesa al sionismo automaticamente andrebbe punito penalmente in quanto antisemita, beh, questa idea che tutto diventa antisemitismo finisce poi, come insegna l'infelice intervento al convegno dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane della ministra Roccella, se tutto è antisemitismo, più niente è antisemitismo e possiamo disprezzare come gite goliardiche i viaggi di istruzione ad Auschwitz.
E in questo ginepraio, no, di cui parlava Gad Lerner, restiamo ancora, no, su questo concetto di antisemitismo come parola in ostaggio anche per trovare le parole per raccontare e trovare un terreno comune per raccontare cosa è successo a Gaza gli ultimi 2 anni, no? Adesso c'è anche un rapporto dell'ONU che dice che Israele ha commesso genocidio a Gaza, ma c'è questo blocco semantico legato all'antisemitismo. Gad Lerner, come trovare le parole per definire ciò che è successo? Come si troveranno le parole?
Se devo proprio dirle quello che penso, che credo che questa controversia terminologica, la guerra delle parole, sia un lusso che possiamo permetterci noi che viviamo a lato dal crotere, a lato del massacro. La parola genocidio qualcuno la adopera anche nell'opposizione israeliana, è stata portata persino alla Knesset, brutalmente buttato fuori il parlamentare che teneva il cartello con quella parola. Io parlo con chi la adopera per varie ragioni che non sto qui alla. Nei pochi minuti che ci restano a descrivervi, io non la adopero, ma la guerra delle parole è un modo di imporci una linea di schieramento, in logiche di appartenenza che ci impediscono di comprendere, ad esempio, perché per Liliana Segre, perché subito è intervenuta contro la Roccella, perché per Edith Bruck sia insopportabile usare la parola genocidio, perché tanti ebrei si offendono quando ricordiamo che Nakba, la parola araba che significa catastrofe e che si riferisce alla sorte dei palestinesi nel 47 e 48, sia sinonimo di Shoah, che significa catastrofe in ebraico, e l'offesa di essere messi sullo stesso piano. Noi dobbiamo essere capaci di usare le parole con la precauzione di chi comprende le cicatrici, le ferite aperte dell'altro, se vogliamo, instaurare un percorso di pace.
Le parole fanno la guerra, ma le parole a volte anche sono fatte per nascondere, appunto come stavamo vedendo anche con Gad Lerner. Quindi che forma assumeranno invece le lacerazioni pesantissime e profonde che ci sono all'interno del mondo ebraico, al di là delle parole? Valentina Pisanti, abbiamo soltanto 1 minuto, le chiederei un
Ma
commento
io
rapido.
questa non conosco la risposta, non riesco a prevedere il futuro, però io penso che la condizione debba essere questa, devono chiarirsi le rispettive posizioni e non credo che ci siano tante, credo che ci sia un grande terreno di mezzo tra chi interpreta quella promessa solenne del mai più in senso universalista in linea con quanto c'è stato inculcato negli ultimi 30 anni con decenni di politiche retoriche della memoria, ma in linea anche con una lezione che si presumeva dovesse essere tratta dall'esperienza catastrofica della Shoah, da una parte, e coloro che invece questa promessa la interpretano in senso particolaristico, etnonazionalista, mai più, quindi non per tutti, mai più per gli ebrei, costi quel che costi, quindi by any means necessary, l'autodifesa di quel gruppo e non di tutti i gruppi e di tutte le minoranze va perseguita con qualsiasi mezzo, anche di tipo aggressivo. Io credo che questo sia la frattura sia questa. Come interpreti questo me? Più è la responsabilità che comporta. Non credo appunto che ci sia una zona intermedia tra queste due interpretazioni. Forse potrebbe essere un modo per chiarire il senso che di responsabilità che si avverte dentro a una comunità, dentro a un gruppo di persone, nei confronti del proprio gruppo e nei confronti degli altri.
E noi ringraziamo moltissimo la semiologa Valentina Pisanti, così come ringraziamo il giornalista Gad Lerner per averci aiutato, guide preziose a muoverci in questo ginepraio che solo fino a un certo punto è terminologico, lacerazioni profonde, dolorose all'interno dello stesso mondo ebraico. Grazie per essere stati con noi. Ricordo le loro due pubblicazioni, Antisemita, una parola in ostaggio di Valentina Pisanti e Ebrei in guerra, dialogo tra un rabbino e un dissidente, scritto da Gad Lerner in dialogo con il rabbino Riccardo Di Segni. Arrivederci, alla prossima.
Arrivederci.
Arrivederci, grazie a voi.